Allora, andiamo avanti a una bella testimonianza in audio da parte di una sorella che si chiama Vittoria. Lei ci racconta come è arrivata a Gesù, come sta vivendo la sua fede dopo tante lezioni che ha imparato insieme al suo marito. Loro sono una famiglia speciale che stanno anche pensando di uscire dall'Italia e hanno passato momenti difficili. Abbiamo fatto anche una chiamata in Skype con loro e ci hanno raccontato tante cose. Ma stavolta ascoltiamo la sua testimonianza, Vittoria, di quello che Gesù ha fatto nelle loro vite.
Buongiorno cari amici di Radio Blast, sono Vittoria e vivo in Italia vicino Milano. La tumultuosa parabola della mia esistenza può essere raccontata cominciando da molti punti di vista e non saprei come descrivere un inizio e una fine, ma il modo migliore forse è partire dalla fine. Cioè vorrei spiegarvi come siamo arrivati mio marito, mio figlio che adesso ha 30 anni e io stessa ad ascoltare Radio Blast, le parole di fratello Giuseppe che noi tutti in famiglia riteniamo un profeta. E poi alla fine del messaggio vi spiegherò perché lo riteniamo tale. Dunque, nel lontano 2005 abbiamo avuto un, come si potrebbe chiamare, un primo stop drastico nella nostra vita. Mio marito era un politico, una persona famosa nella nostra città. Dopo diversi anni passati a fare politica ad alti livelli è finito in carcere per 3 mesi con l'accusa di aver preso tangenti. Per il momento tralascio i particolari perché giusta o ingiusta, quella benedetta carcerazione, alla fine di tutto una buona lezione ce l'ha data, però dal punto di vista spirituale e personale. Perché tutto sommato noi all'inizio ci chiedevamo come mai è successo questo? Perché Dio ci ha abbandonati così all'improvviso, mentre tutto sembrava andare a gonfie vene? Ed è stato in quei 3 mesi, mentre mio marito era in carcere, mentre io ero a casa tra avvocati, lavoro e un'incertezza totale per il futuro, che abbiamo intrapreso ognuno per conto suo la lettura della Bibbia, io da casa e mio marito poi seppi che la leggeva in carcere. Preciso che io sono cattolica ma di origini ebraiche. I miei antenati provengono da quei famosi marrani che all'epoca della regina di Spagna, durante la persecuzione degli ebrei, abiurarono la loro fede per non essere uccisi. Ma mia nonna, prima di morire, sul punto di morire appunto, mi disse: Vittoria, noi siamo ebrei, discendiamo da loro e anche tuo padre e la famiglia di tuo padre lo sono. È stato dopo la sua morte che io, cattolica, battezzata, crismata e sposata in chiesa cattolica, che ho cominciato a leggere la Bibbia. Mi ricordo che prima la spolveravo solamente quando facevo le pulizie domestiche, ma un giorno ho iniziato a leggerla. Comunque più leggevo e più mi domandavo. Tutti gli sforzi che ho fatto fino ad ora per capire sta Bibbia e comunque c'è qualcosa che non mi torna. Più precisamente non mi tornava qualcosa con la dottrina che la Chiesa Cattolica mi aveva insegnato fino a quel momento. E di conseguenza qualcosa non mi tornava con il mio rapporto con il Gesù dei cattolici, vale a dire quello che avevo conosciuto io fino a quel giorno. Infatti mi chiedevo, ma come? Gesù ci ama tanto, mi ama tanto e poi ci ha lasciato nelle mani dei nostri nemici. Perché ci ha fatto soffrire? Chiaramente mi riferivo al fatto di mio marito. In poche parole leggevo il Vangelo e amavo Dio. Ho scoperto di amare tantissimo Gesù. Lo stimo, mi dicevo. Ma a cosa serve leggere, studiare la Bibbia, tentare di capirla se poi non sono un pensiero di Dio? Perché Gesù non si è preso cura di me e della mia famiglia? Il Signore quindi mi ignora oppure no? È stato molto, molto tempo dopo che ho capito che la risposta era sì e no. Cioè Dio può ignorarci anche se a Lui nulla è nascosto. Lui può essere nascosto a noi, come dice Isaia 45, tu sei un Dio che si tiene nascosto. Ma allora mi chiesi, quindi Dio può nascondersi a noi fino al punto di risultare assente, come è successo a me. Ma ancora una volta la risposta è stata sì e no. Nella mia famiglia noi ci reputavamo delle persone colte, brillanti, intelligenti, ma più leggevamo la Bibbia e più qualcosa non ci quadrava ancora. Era un qualcosa di indecifrabile. Veramente non l'abbiamo compreso subito, ma solo molto più tardi. Il punto era che nonostante tutta la nostra lettura, le nostre preghiere, non ci davamo a Dio con tutto il cuore. Così cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricominciato tutti e tre a rileggere il Vangelo e questa volta a cuore pieno, o almeno ce l'abbiamo messa tutta. Ci siamo detti, a noi spetta il compito di cercare Dio, ma è Lui che ci trova se siamo a cuore pieno, come abbiamo letto in tantissime letture del Vangelo e che solo adesso mi viene in mente quella di Atti 16, quando Lidia ascoltava e il Signore le aprì pienamente il cuore. Finalmente, difatti, qualcosa cominciamo a capire. Dio ancora oggi cerca l'essere umano, lo cerca sempre. L'importante per noi è darci a Lui a cuore pieno, come dice sempre fratello Giuseppe. Noi, anzi, abbiamo capito e sappiamo che Dio cerca ancora l'uomo, fin da Genesi 3. Ancora mi risuona nella mente quella prima domanda fatta da Dio ad Adamo. Adamo gli chiedeva, dove sei? Così ho preso per mano mio marito, mio figlio, che all'epoca aveva ancora 20 anni, poco meno, ci siamo inginocchiati ai piedi del Signore, ci siamo afflitti, abbiamo pianto e abbiamo pregato. E siccome ci sembrava poco, nei mesi dopo abbiamo persistito nella preghiera, abbiamo continuato a inginocchiarci, a affliggerci per invocare il nostro Gesù. Il Gesù che ci aveva cercato, che aveva bussato ai nostri cuori, come scoprimo in seguito, insegna anche profeta Giuseppe quando dice: io sto alla porta e busso, ma se non siete sintonizzati, ma se non mi date tutto il vostro cuore, tutta la vostra mente, tutti voi stessi, come faccio a entrare, razza di sciagurati? Ok, amici, Giuseppe non è che dice proprio così, però più o meno quello che abbiamo capito noi. Cioè, in poche parole mi dissi: cara Vittoria e family, è inutile pregare, leggere le sacre scritture, se poi non ci diamo a Gesù a cuore pieno. Facciamo uno sforzo, tentiamo. A noi spetta il compito di cercare Dio, anche se è Lui che ci trova, ma dobbiamo essere a cuore pieno, come ci esorta spesso fratello Giuseppe. E ha ragione, aggiungo io. Così siamo morti a noi stessi e siamo nati di nuovo. Abbiamo compreso che la conoscenza della Sacra Scrittura non è una conoscenza mentale, logica o ragionata, ma è una conoscenza fatta di relazione, di attrazione verso Dio. Così ci siamo distaccati dalla religione della Chiesa morta, come capivamo anche noi, e abbiamo continuato a leggere il Vangelo da prima solo noi tre. Poi abbiamo coinvolto i suoceri, poi le nostre nipotine, i amici, chiunque insomma ci veniva a tiro. Abbiamo cercato di capire la parola di Dio tutti assieme, pregando e lodando Gesù, e continuiamo a trasmetterla in qualunque occasione con ogni mezzo. Ed è qui che un bel giorno è entrata in ballo Radio Blast, ovvero la Chiesa dello Spirito, dove voi tutti, attraverso la voce di fratello Giuseppe e attraverso i vostri sforzi incessanti, ci avete sempre esortato e continuate ad esortare a conoscere la parola di Gesù, ad amarla, a metabolizzarla con il cuore, non con la testa. Voi trasmettete via radio i messaggi ispirati da Gesù a Giuseppe, pregate, lavorate insieme. E questo è il cammino che abbiamo capito che anche noi dobbiamo fare se ci riteniamo veri cristiani. Ed è qui che ringraziamo fratello Giuseppe. Grazie, grazie ancora grazie profeta Giuseppe. Perché si legge in Proverbi 11, mi sembra al versetto 30, anzi l'ho anche scritto, il frutto del giusto è un albero di vita e il savio prende le anime. Ed è qui che torniamo al punto allora, perché all'inizio del messaggio ti chiamo profeta. Perché i profeti, almeno per noi ebrei, e io mi ritengo un'ebrea, ricordavano le speciali obbligazioni del popolo verso Dio, il Dio unico che ha formato il suo popolo e abita in mezzo a loro, fa udire la sua voce mediante i profeti. Quando il profeta, una persona come te, parla, è una persona che ha udito la parola di Dio, la conosce e la può comunicare perché quella parola è ormai integrante del suo stesso essere, la ubbidisce. E sottolineo, la ubbidisce. Quindi il profeta è un uomo che si sente chiamato dal Signore per una missione speciale che lo subordina al volere divino. È un trascinatore, scelto sempre da Dio per avvertire il popolo dei pericoli inerenti al peccato e che indica il miglioramento per ottenere una vera spiritualità e moralità. E quindi tu sei per noi un profeta, ma questa è la nostra umile opinione, intendiamoci. Se ne deduce però, quindi, che i messaggi che ci annuncia Giuseppe, quelli che stiamo ascoltando da ormai, credo, un anno e mezzo, non sono solamente una predizione del futuro, ma sono soprattutto un insegnamento morale e spirituale dato in nome del Signore, affinché non avvengano profeticamente alcune disgrazie che in un certo modo il Signore stesso annuncia. Tornando a noi, la bella notizia che abbiamo scoperto leggendo il Vangelo è stata quindi il vero messaggio di Gesù. Un messaggio d'amore che preparava all'amore, all'agapè, come giustamente ricordi tu molte volte, fratello Giuseppe, un agapè che caratterizza il nuovo popolo di Dio, noi, i cristiani, ovvero l'Israele spirituale dei discepoli di Gesù. A questo serve la testimonianza degli apostoli, e qui annovero gli amici di Radio Blast. Ci aiutate a far conoscere la meravigliosa buona notizia della salvezza di Dio tramite il Messia, Gesù. Anche se alla fine è Dio che sceglie, il Signore conosce quelli che gli appartengono, è scritto in Seconda Timoteo. Finisco dicendo che in Italia molti come noi sono preoccupati principalmente per due cose, per i discorsi dei politici europei e quelli dell'imam Bergoglio. Ah, scusate, Papa Bergoglio. I politici si vantano del riconoscimento per la libertà di essere omosessuali, lesbiche, gender e via discorrendo. Bergoglio non si oppone, anzi, cerca il consenso mondano, benedicendo allo stesso tempo l'invasione degli immigrati, anzi, sgrida chi non la vuole fare e le nazioni che si oppongono. Siamo preoccupati non per motivi politici umani, ma per quello che noi cristiani, l'Israele spirituale, siamo destinati da Dio a essere. Non possiamo dare gloria ai politici e ai religiosi al potere per aver fatto ciò che Dio ha vietato di fare con i suoi comandamenti. Anzi, siamo molto preoccupati e ci stiamo attivando per spostarci dall'Europa e ringraziamo per l'ennesima volta, fratello Giuseppe, per avvertirci incessantemente dei disastri che stanno arrivando. Gloria a Dio e grazie a Gesù per averci mandato un profeta. Ciao Radio Blast.
Gloria a Dio, grazie, grazie, grazie Vittoria e Carmelo, un abbraccio a tutti voi. È una forte testimonianza e credo che Gesù userà la vostra storia per aiutare tante pecorelle che hanno bisogno di sentirla. Infatti voi avete grandi lezioni che potete condividere con tanti, veramente. Dio vi benedica. So che i fratelli Giuseppe si stanno anche preparando a venire nella nostra zona, stanno uscendo dall'Europa.
Dio vi benedica, preghiamo per loro, vediamo di aiutarli.
Amen.
Grazie Signore Gesù, grazie Dio. Amen, quindi beh, noi siamo tutti ebrei cristiani, va bene, e Dio benedica questi fratelli. In un certo senso, sai, la comunità ebraica, e in un certo senso sono più forti dei cristiani gentili, in un certo senso che hanno radici un po' più profonde, no? E solo, io ho visto che gli ebrei cristiani lo prendono un po' più sul serio.
Sono più determinati.
Sono più determinati. E, hai parlato di lei, ha mandato un articolo al giornale anche.
Sì, questa è la sorella che abbiamo letto, credo due settimane fa, un articolo che ha inviato a Libero Quotidiano riguardo al modo che Papa Francesco riceve i musulmani.
Abbiamo letto alla radio la sua lettera,
l'abbiamo letto,
no?
In radio, anche Libero Quotidiano lo ha pubblicato questo articolo.
Perché lei l'ha mandato al Libero Quotidiano e loro l'hanno pubblicato.
Sì.
Come vedi, questa è una sorella intelligentissima, in gamba, sa parlare bene, c'ha il dono della parola, c'ha il dono dell'intelligenza, va bene?
Amen.
E suo marito anche era un ex politico che si è messo nei guai lì. Quindi attenzione fratelli che giudicate, chi è senza peccato scaglia la prima pietra, che qui senza Gesù siamo tutti imbroglioni, assassini, egoisti, va bene? Quindi Dio benedica la sua umiltà di venire fuori di io sbagliato, è successo questo e quest'altro, e sai, viviamo in un mondo così di lupi, e se vai coi lupi sai, sbagli, ok? Quindi però ne sono usciti, va bene? Dio li benedica.
Amen, amen.
Questa è una sorella che ha molti talenti, io vedo che li sta usando per il Signore, ha scritto il giornale ha pubblicato la sua lettera, il suo messaggio, e questo è un talento che lei ha, molto bello, il suo talento mi piace moltissimo, è un talento bellissimo questa sorella, e mi piacerebbe usarlo sempre di più. Pregherò al Signore che possa usare il suo talento sempre di più,
amen.
Ce n'è molto bisogno.
Amen, amen.
Che gli ebrei che diventano cristiani sono di solito più forti di tanti altri ebrei cristiani gentili. Gentili sono le nazioni, quelle
sì.
Non ebrei.
Sì, sì, sì.
che hanno radici, dicevo, hanno radici ebraiche, e quando non diventano troppo fissati che devono mantenere la legge di Mosè, dobbiamo essere circoncisi, eccetera, cosa che Paolo ha trattato benissimo, esaurientemente nella lettera ai Galati, quindi loro sono assolutamente eccellenti, meravigliosi. Io ho lavorato negli anni con fratelli cristiani che venivano da famiglie ebraiche e dico erano veramente eccellenti, cioè cuore pieno, determinati, e questi non li ferma nessuno. Infatti anche l'Israele non cristiana, anche quella lì, è, diciamo, qui c'è molto da imparare anche da loro. Certo, non essendo cristiani non capiscono il perdonare i nemici, e che l'amore è più potente della vendetta, questo non lo capiscono. Ciò nonostante, siccome hanno il Vecchio Testamento e la legge di Mosè, e diciamo sono avvantaggiati moltissimo paragonati ai popoli pagani, agli islamici, agli atei europei, che sono un branco di non capiscono niente, questi europei non cristiani non capiscono proprio niente, guarda, hanno aperto le porte agli islamici, poveri disgraziati, non hanno ancora capito questi politici che ci stanno mettendo il cappio a collo, e ogni giorno che passa stanno scalando sempre di più lo sgabello, e a presto arriverà l'anticristo, probabilmente un islamico, e che gli daranno appedato lo sgabello, ed ecco i politici a penzolare sul cappio, e lui dirà: adesso mi date la forza, la gloria, l'onore, la potenza, e voi sarete i miei schiavi, e dopodiché PS arriva il marchio della bestia. Questi europei non hanno capito niente, zero. Invece prendi gli ebrei, prendi questi israeliani in Israele, va bene, sono 7 milioni e mezzo di ebrei, e stanno tenendo sotto controllo 1,5 miliardi di islamici. Ci classificano Allah, Maometto e tutto il loro Corano, ancora non sono riusciti a vincere una battaglia contro Israele, 7 milioni paragonato a 1,5 miliardi. Persino le prime battaglie, quando Israele ha combattuto, quando nel 48 Israele ha dichiarato l'indipendenza, l'indomani tantissime nazioni, non mi ricordo il numero, tantissime nazioni arabe hanno dichiarato guerra, erano lì pronti col dito sul grilletto, ok? E solo che Israele ne aveva due di dita sul grilletto, e questi erano quattro gatti, senza appoggio, non c'era neanche l'appoggio dell'America, avevano armamenti degli inglesi, armamenti cecoslovacchi, qualche cosa, piccola cosa americana, e l'America non gli interessava niente di difendere Israele, e questi quattro gatti hanno vinto degli arabi musulmani che erano inferiori da 100 a 1, erano più di 100 a 1 gli arabi, eserciti tutte le parti, però è un po' come nel Vecchio Testamento, se tu leggi il libro delle cronache, capitolo 2, Dio ha mandato la confusione, questi non hanno capito più niente, e hanno perso 100 a 1, cioè tutti questi Golia, grandi Golia, ad attaccare e distruggere Israele, avevano tutti i carri armati, tutta la superiorità, Israele, quattro gatti, però con la legge di Mosè, i 10 comandamenti, capito? Si uniti, li hanno sbaragliati tutti. Hanno giocato d'anticipo, hanno bombardato gli aeroporti, capito che? Avevano quattro aerei che volavano, solo che l'hanno giocato d'anticipo. Il Davide che corre verso Golia e dice: oggi ti darò in pasto agli uccelli. Corre verso Golia, gli lancia un sasso, cade Golia, gli taglia la testa, i filistei perdono la battaglia. Quattro gatti israeliani corrono contro gli arabi in anticipo, capito? Hanno bombardato gli aeroporti e hanno preso il controllo dell'aria. La stragrande maggioranza degli aerei degli egiziani, dell'altra nazione, della Giordania, eccetera, sono stati distrutti a terra mentre erano là che leggevano il Corano. Dopodiché li hanno fatti fuori tutti quanti. E dopo hanno fatto ancora altre guerre, quella di guerra dei sei giorni, cos'è, nel 56, quando è stato lì, e quella dei sei giorni quando hanno conquistato Gerusalemme, va bene, con la benedizione di Dio, E tutte le altre guerre hanno fatto altre guerre, hanno sempre vinte e gli islamici sempre perse. Capito? Quello che i terroristi, l'ISIS, i terroristi islamici hanno paura, non è mica della Russia e dell'America, hanno paura di Israele. Hai capito? Hanno paura di Israele. I terroristi sono terrorizzati dagli israeliani. E questi ancora non c'erano neanche Gesù. Va bene? Vediamo un po' se... Vediamo, mi viene una scrittura. Posso andare? Okay. Gentilmente, sì, Angelo, sì. Mi permette, nel Vecchio Testamento.
Certo.
Grazie. Molto gentile. Allora, vediamo se Zaccaria 12, forse.
Zaccaria...
Ce l'hai?
Aspetta, okay. Sto aprendo adesso. Sì, Zaccaria 12. Mm. Sì.
Guarda, prima comincia dal 14 verso 1 e 2.
Zaccaria 14.
1 e 2.
Ecco viene il giorno del Signore.
Questo è Armageddon, attenzione, vai.
In cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme.
Ok, basta così, andiamo al 12, questo prendiamo un'altra storia lì. Allora, trovano 12 e sì. Verso 2.
Zaccaria 12, 2. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda quando Gerusalemme sarà assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei.
Questa profezia è già adempita nel senso di adunarsi le nazioni della terra. L'Unione Europea sta facendo politiche contro gli ebrei, l'America del nuovo ordine mondiale di Obama gli sta dando un sacco di guai a Israele, e la Russia è contro Israele, e poi se tu guardi la cartina geografica Israele è un centimetro, due centimetri sulla cartina, è circondato da una marea di paesi islamici che vanno dal Marocco fino all'Indonesia, mezzo pianeta, e non riescono a fare niente. Perché c'è Gesù, c'è Dio, c'è il Signore. Vai avanti.
Verso 4. In quel giorno, dice il Signore, io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio quelli che li cavalcano. Io aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli.
Cioè Dio manderà la confusione contro questi popoli islamici e l'anticristo che arriverà, eccetera.
I capi di Giuda diranno in cuor loro: gli abitanti di Gerusalemme sono la mia forza nel Signore degli eserciti, il loro Dio. In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo alla legna, come una torcia accesa in mezzo ai covoni. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti. Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo, a Gerusalemme.
Salta all'otto.
In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide.
Come Davide.
La casa di Davide sarà
come Dio,
come l'angelo del Signore davanti a loro. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
Quindi possono adunarsi tutte le nazioni della terra ed avverrà, perché qui secondo le profezie come le vedo, cronologicamente questo sarà dopo il rapimento, ok? Sarà infatti dopo l'ira di Dio, sarà proprio a ridosso dagli Armageddon. Quindi entrano in Armageddon tutto l'anticristo con le nazioni islamiche e compreso la sciagurata Europa, la Russia, la Cina, entrano, secondo Apocalisse capitolo 9, saranno 200 milioni, ti dà proprio il numero dei soldati che attraverseranno l'Eufrate, entrano e conquistano... conquistano Israele, come dice Zaccaria 14, conquistano Israele, vi rientrano le donne, eccetera. Allora, in quel giorno però il Signore si alzerà come un prode, Armageddon, okay, e proteggerà gli abitanti di Gerusalemme, Zaccaria 18:8. E allora colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide, cioè ecco che Israele, a questo punto Israele è cristiana. Perché questo è dopo il rapimento. Al rapimento, la settima tromba, Apocalisse 11, verso 15, Ok, Israele si pente, capisce tutto e diventa cristiana. Apocalisse 11, dal 13 al 15, e viene un terremoto, 7.000 muoiono, tutti gli altri si convertono a Cristo. Qui Israele è cristiana. Allora, attenzione, la casa di Gerusalemme, gli abitanti di Gerusalemme saranno come Davide, cioè Davide contro Golia, Davide che vince Golia, il grande Davide, Davide il più grande combattente mai esistito, Davide, va bene? Quindi quel giorno sarà come, quindi gli ebrei diventeranno come Davide, cioè diventeranno popolo di Dio, diventeranno cristiani, diventeranno di Cristo, ci siamo? E la casa di Davide sarà come Dio, attenzione, Israele sarà come Davide e Davide come Dio. Chi è Davide? Davide è in cielo. Davide rappresenta i figli di Davide e Gesù figlio di Davide, quindi Davide rappresenta il regno di Dio. Davide rappresenta quegli Gesù con i cavalli bianchi che arrivano nell'Armageddon, capisci? Seguendo Gesù rappresenta la sposa. La casa di Davide sarà come Dio, sarà Dio. In quel momento lì noi saremo angeli, saremo in cielo, saremo con Gesù e saremo come Dio. Questo sta dicendo qua. Come l'angelo del Signore davanti a lui. Cerchiamo di capire quando leggiamo le scritture. Cerchiamo di andare un po' più a fondo, d'accordo? Uh-huh. Ripeti in questa luce il verso 8. Zaccaria 18, 8.
Zaccaria 12, verso 8. In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide.
Ok, Israele che adesso vacilla diventerà come Davide perché saranno salvati, saranno cristiani.
La casa di Davide sarà come Dio.
Questi sono i cristiani, la sposa di Cristo su cavalli bianchi, Apocalisse 19:11, che arrivano dal cielo.
Come l'angelo del Signore davanti a loro.
Verso 9, in quel giorno io avrò cura, il Signore si prenderà cura, meticolosa di cosa?
Di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme.
Quindi questi islamici possono leggere tutto il Corano che vogliono, possono gridare all'Akbar quanto vogliono, noi massimo rispetto, però saranno tutte distrutte, come Golia, come i Filistei, come gli Assiri, come Babilonia, come Roma, tutti quelli che hanno invaso Israele per punirla, che Dio ha usato i pagani per punire Israele, ma adesso Israele si pente, dopo il rapimento vede Gesù che arriva, capisce che finalmente quello è veramente il Messia, va bene, e diventano il popolo di Dio. Finalmente ci sarà un popolo. La casa di Giuda e la casa di Gerusalemme saranno uniti finalmente. Quindi Gerusalemme rappresenta la sposa, la nuova Gerusalemme. La casa di Israele rappresenta il cristianesimo, rappresenta anche gli ebrei che non si sono ancora convertiti, che si convertiranno e diventeranno uno con Gerusalemme, uno col Tempio. Gerusalemme è dove c'è il Tempio, dove c'è lo Spirito Santo, dove c'è Dio nel Vecchio Testamento, lo Spirito Santo nell'Arca, nel Nuovo Testamento e nel nostro cuore. Angela, scusa, mi sono dilungato, ma proprio... Questo volevo dirlo.
E la prossima volta mi chiedi se puoi leggere una scrittura, ci penso due volte.
Tu sei una guzzina. Sai cos'è una guzzina?
No.
Like a Gestapo.
Oh no, please, puoi leggere 3-4 scritture, vai, non ti preoccupare, vai. Allora cosa sono, se ti lascio
leggere?
Guarda,
chiedi a Vittoria. Vittoria, ha fatto bene a darti un messaggio? No, chiedi.
Vittoria, no, con Vittoria sono d'accordo.
Ti chiedi, Vittoria, ho fatto bene a dare messaggio o dovevo, come dice Angela, tagliare corto? Vittoria, manda un'email, okay. E per favore difendimi un poco se credi che sia opportuno. Perché sennò Angela qua, sai, questa qui è...
No, ma è stata interessante.
È una gendarme ungherese lei,
Grazie. Che altro?
E Gesù ti ama.
Oh, grazie.
Nonostante.
Finalmente.
Allora, ma qui ci vuole alla radio uno un po' così, un po' strict, come si dice... rigida.
Yeah.
Va bene, io
voglio ringraziare a Vittoria.
Ha scritto Vittoria?
Non ancora. Voglio ringraziare a Vittoria, è stato interessante e anche i fratelli hanno già scritto diversi messaggi in mail dicendo che è veramente in gamba questa dolce sorella. Pasquale dice ringrazio di cuore anche io a questa sorella. Piera dice ma caspita questa sorella, chapeau.
Ah, in gamba.
La penso esattamente come lei. Sei un grande profeta e mi ha toccato il cuore questa sorella. Amen, amen.
Grazie Gesù. Il Signore, come noti, ci sta mandando le persone giuste, vedi? Ci sta mandando quel fratello che è pieno di amore, quell'altra sorella che è bravissima. Sì. A... Vedi, una piccola sorella, Vittorio, gliela sta suonando a tutte, al Papa, al giornale, a tutti quanti. Sì, sì. E noi siamo felici di amplificarti. Amen. Perché a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto quello che credeva di avere.
Amen.
Allora, Angelina.
Ok, andiamo alla prossima.
Vai avanti.